Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare. Mi sveglio la mattina alle 7:30, mia mamma piange. Non avrà mica già litigato con mio papà alle 7:30 di mattina. Non era mica a casa mio papà. Ricordo il giornale radio, Longarone non c'è più. Longarone. Non avevamo mica parenti noi a Longarone. Aspetta. Ma certo, me la ricordavo. Sì, perché per me all'epoca Longarone era una stazione sulla ferrovia delle vacanze, certo. Perché noi andavamo in vacanza sempre nello stesso posto. Io le stazioni le avevo imparate. Andare in su, venire in giù, sempre quelle. A scendere, ste stazioni si chiamavano Calalzo di Cadore. Tutum, 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 tutum. Poi c'era Sottocastello, che c'è un'altra diga, ma il treno non ferma neanche. Tutum, tutum, tutum. Poi c'era Perarolo, tutum, tutum, tutum. Ospitale, tutum, tutum, tutum. Castellavazzo, tutum, 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 tutum. Longarone, ecco la Valle della Sciagura. Fango, silenzio, solitudine e capire subito che tutto ciò è definitivo. Più niente da fare o da dire. Cinque paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra e nessuno ha colpa. Nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita e gli uomini non ci hanno messo le mani. Tutto fatto dalla natura che non è buona, non è cattiva, ma indifferente.
Il racconto del Vajont di Marco Paolini. Basta poco, pochissimo, per ammirare la bravura dell'attore e del drammaturgo. Passa dalla storia alle storie personali nel giro di una frase. Di un'altra diga in Sud Tirolo racconta Marco Balzano nel suo ultimo romanzo intitolato Resto qui. Lo incontreremo tra poco. Il libro esce da Einaudi, in copertina un campanile che spunta appena da un lago. Prima abbiamo tempo per un'altra storia di libri, anzi di dizionari. Nel 1879 l'Università di Oxford diede al lessicografo scozzese James Murray il compito di compilare un nuovo dizionario della lingua inglese. Murray chiamò in aiuto i letterati, chiunque poteva sottoporgli lemmi e definizioni. Dopo un po' si rese conto che molti contributi venivano dallo stesso posto, con la stessa firma, e quindi si mise a indagare. Scoprì che il misterioso corrispondente, si firmava Minor, era ricoverato al manicomio di Broadmoor. Molti anni prima, di ritorno dalla guerra di secessione, era un medico militare, in preda a un attacco di paranoia aveva ucciso un passante. Nella cella del manicomio gli avevano consentito di tenere i libri e da lì lavorava, scovando parole rare e compilando definizioni. La storia è vera, la racconta magnificamente Simon Winchester in Il professore e il pazzo, appena uscito da Adelphi. A tra poco saremo in compagnia di Marco Balzano. Resto qui. L'ultimo romanzo di Marco Balzano è la storia di una resistenza. La storia di tre resistenze, per essere precisi.
Una storia di resistenza. Di resistenza, parola femminile, infatti raccontata da una voce femminile. Trina è una ragazza e poi una donna perennemente attaccata alle parole. Le sente in fondo come un distintivo, come il più importante distintivo tra sé e gli altri. Siamo in Alto Adige, in una piccola comunità, in un piccolo paese, Curon Venosta, in Val Venosta, in una piccola comunità di pastori contadini, dove evidentemente le parole possiamo immaginare che siano poche e destinate a, diciamo così, indicare gli atti atti ripetuti dell'abitudine e del lavoro. Trina sente che il distintivo non può che essere questo, studiare e la parola non solo tenerla per sé ma condividerla, quindi diventare insegnanti. In fondo io che di lavoro faccio proprio l'insegnante, penso che l'insegnante è prima di tutto una persona che ha voglia di condividere delle parole. Queste parole sono per tutta la storia minacciata, come minacciata è la storia di questo piccolo paese dell'Alto Adige, su cui pende il progetto di una diga da parte della Montecatini, che verrà avallato da Mussolini durante il ventennio, che si interromperà nella guerra e che verrà tragicamente portato a termine quando l'Italia diventerà una repubblica alla fine delle due dittature, perché ricordiamoci che l'Alto Adige è l'unico posto in Europa dove si sono succedute due dittature, il fascismo e dopo l'8 settembre il nazismo. Queste parole che le verranno continuamente tolte, minacciate, come minacciato sarà il suo stesso paese, sono però quelle a cui Trina si aggrapperà comunque con tutta se stessa, anche quando la sorte sarà definitivamente decisa. Quindi questa è una storia di resistenza, come diceva lei, ed è una storia di resistenza che si consuma con le parole e fino in fondo alle parole.
C'è stata una marcia su Roma e c'è stata anche una marcia di Bolzano.
Nel 1921, un anno prima della marcia su Roma, i fascisti arrivano a Bolzano e occupano la città, destituiscono il borgomastro, cioè il sindaco, e qui si installano con una particolare violenza, perché l'Alto Adige fino al Brennero è un luogo da italianizzare con la forza. Ecco, proprio così inizia il libro, proprio in quell'anno, nel 1921, l'anno della marcia su Bolzano, Trina, la protagonista, la voce narrante di questa storia, ha 18 anni e sta per fare l'esame di maturità all'istituto magistrale. Uno dei primi provvedimenti del fascismo è quello di licenziare tutti i lavoratori tirolesi per assumere italiani, per farli immigrare forzosamente e fare in modo che tutto il territorio venga italianizzato. Trina reagisce proprio per salvare le parole, come dicevamo prima, andando a insegnare nelle Katakombenschulen, vi chiedo scusa per la pronuncia tedesca, però insomma le scuole nelle catacombe, cioè le scuole clandestine dove si cercava di tramandare, di mantenere vivo quella che era stata fino al giorno prima la lingua naturale della popolazione del luogo.
Le parole di Trina sono parole in tedesco, questo va notato.
È vero, io lo racconto in italiano, ma Trina è una sudtirolese, un'altra tesina di lingua tedesca, e questo evidentemente mi sembrava, diciamo così, un modo, associandole queste due voci, queste due lingue, adottando la mia lingua naturale, che però è solo lingua nella finzione narrativa, perché Trina è tedesca, come lo sono tutti i personaggi, tedesca di lingua, mi sembrava un po' di fare i conti con quelle che sono lingue, cioè le lingue in quel posto lì potevano essere una ricchezza e tutti i posti di confine in sé hanno un bagaglio doppio di possibilità, e spesso sono proprio quei posti di confine che vengono invece dalla politica e dalla storia resi barriere, resi luoghi di scontro. Però etimologicamente il confine è il luogo dove si finisce insieme e la frontiera è il luogo dove si è di fronte a qualcuno. A pigliarci alle parole, credo, anche in questo momento politico molto travagliato, secondo me può essere sempre una salvezza dai peggiori luoghi comuni.
È questo che l'ha portata in fondo alla Val Venosta?
Io in Val Venosta ci sono finito per caso, io sono un milanese di origini pugliesi, quindi sono l'uomo più di pianura possibile. Ci sono finito in vacanza con i miei bimbi piccoli e questa storia, devo dire, secondo me lo scrittore, continuo a credere che lo scrittore sia una persona che le storie se le va a cercare e continuo a crederlo, però per la prima volta nella mia vita devo riconoscere che è stata la storia a venirmi quantomeno addosso, incontro, perché sono finito in questo paesino un giorno d'estate e arrivando a Curon Venosta c'è questa torre del campanile che spunta dalle acque. Sembra quasi un paesaggio metafisico, surreale, sembra di entrare in un quadro di De Chirico. Invece soltanto quella non è metafisica, né surrealtà, è proprio la storia. E mi ha colpito molto che quel giorno d'estate c'erano i bagnanti che prendevano il sole, la gente che andava coi pedalò sulla superficie dell'acqua, e piano piano si iniziava a realizzare che invece quello era un paese sommerso e quindi che era diventato un luogo di vacanza, ma sotto c'erano le radici degli alberi, i campi, le fondamenta delle case. Ecco, io ho iniziato a interessarmi in questa storia perché mi sembrava che niente come quel luogo dimostrasse quanto la storia è tragica anche nel suo lascito, nella sua insensatezza che lascia, quel luogo di tragedia destinato poi a diventare addirittura un luogo di vacanza. Sopra ci si deposita addirittura l'idea che ci si possa divertire e rilassare. Però insomma non è solo questo, perché poi questa storia non fosse stato un modo per me di parlare di confini, di lingue, dell'importanza della parola, della violenza che si porta dietro il progresso. Cioè la Montecatini fa questa diga e dopo poco tempo l'energia diventa trasportabile, costa molto meno comprarla dalle centrali nucleari, ad esempio francesi, e tutta quella distruzione, tutta quella diaspora della comunità è servita sostanzialmente a molto poco. E questo non vuol dire fare battaglie di retroguardia, essere ovviamente contro il progresso in sé, però insomma valutare la violenza che spesso implica mi sembrava un modo interessante. E se posso aggiungere, mi sembrava interessante parlare, dopo aver parlato sempre di sud e nord Italia, andare a prendere un luogo d'Italia come l'Alto Adige, che l'Alto Adige, il Friuli, sono luoghi di cui abbiamo parlato veramente molto poco e siamo abituati a parlare di confini e anche di unità nazionali, tenendo conto sempre degli elementi ormai fermi e stabili. Penso all'Unità d'Italia, ci fa venire in mente anche sui libri di scuola Mazzini, Cavour, Garibaldi. Tutta questa pagina dell'Unità d'Italia del Nord è una pagina estremamente poco raccontata ancora, che ha una valenza molto forte anche a livello europeo. Ripeto, pensiamo che è l'unico luogo dove sono passate entrambe le dittature e dove in molti posti Hitler, quando arriva dopo l'8 settembre, viene quasi accolto come un liberatore, prima di tutto perché ridà la loro lingua a queste persone. Ecco, fare i conti e sapere queste cose, secondo me, insomma, uno scrittore può fare anche questo servizio e puntare la luce dove c'è stato il buio.
Parlando di confini e di sconfinamenti, qualche pagina di Resto Qui è ambientata in Svizzera, Lugano.
È ambientata in Svizzera perché la madre e il fratello della protagonista, di Trina, a un certo punto scappano, stanno tutti i personaggi cercando di evitare i rastrellamenti nazisti e loro scappano proprio a Lugano. E la protagonista alla fine della guerra immediatamente andrà a cercare la madre, cercherà di raggiungerla e la raggiungerà, quindi ci sono diverse pagine svizzere, e del resto Lugano è uno dei luoghi a cui io sono più grato e riconoscente per i miei libri perché mi hanno sempre dedicato attenzioni e piacevolissimi incontri. Quindi mi fa piacere che ci sia questa pagina e devo dire che dove non c'è la Svizzera c'è molto odor di Svizzera, perché siamo a 5 km dal confine dall'Austria e a meno di 10 dalla Svizzera. Quindi poi quando nella seconda parte marito e moglie si rifugiano in montagna, siamo veramente che la Svizzera si vede ad occhio nudo e rappresenta un po' la salvezza di tanti.
Trina studia da maestra, poi si sposa, ha due figli. E li perde entrambi perché a questo punto Hitler diventa quasi un salvatore della patria, il che è il secondo rivolgimento, il secondo colpo di scena che Marco Barzano fa al lettore, perché all'inizio non ci aspettiamo che la lingua di Trina sia il tedesco e poi non riusciamo a immaginare che pure sotto il fascismo il nazismo potesse essere un raggio di speranza.
Tutto molto complicato. Io penso che di queste cose, di questa parte d'Italia, di questi avvenimenti se ne sia parlato molto poco, perché evidentemente scomodano delle questioni urticanti, difficili, complicate, con cui fare i conti senza farle finire nel tritacarne politico-elettorale. E quindi penso che appunto la scrittura abbia quest'arma di avere un respiro più lungo, un passo più lento e di parlare di attualità e del senso universale di certi avvenimenti nell'oggi, anche quando questi avvenimenti non sono di oggi. Non si può generalizzare, ma senz'altro l'arrivo di Hitler dopo l'8 settembre del 43, ripeto, è un intervento, pensiamo al piccolo paese di Curon dove è ambientata questa storia, in cui i lavoratori del luogo, cioè gli autoctoni, possono tornare a lavorare, il tedesco può tornare a essere parlato alla luce del sole e in più Hitler ma non perché avesse progetti umanitari, ma interrompe il progetto della diga, che invece stava a cuore a Mussolini, per fare le linee ferroviarie che serviranno, come sappiamo tutti, alla drammatica e tragica deportazione. Però noi parliamo della storia ovviamente sempre ex post, sul momento quegli abitanti, alcuni di quegli abitanti, non ad esempio il protagonista del libro, il marito di Trina, Eric, non lui, perché mi è piaciuto inventare un protagonista che invece avesse coscienza del male drammatico, inqualificabile delle dittature, sia di quella di Mussolini sia di quella di Hitler, però insomma molti dei contadini che stanno là si fanno piacevolmente sorprendere da questo inaspettato rivolgimento della guerra, proprio per queste ragioni prima di tutto linguistiche e poi per ragioni di lavoro. Questo è ovvio che man mano che poi Hitler paleserà le sue intenzioni, che diverranno assolutamente chiare a tutti, anche nei posti più sperduti, le cose diventano più complicate come adesioni, e sappiamo che moltissime persone in Alto Adige fanno ritorno molto dopo la fine della guerra, perché gli americani iniziano a liberare da sud, ma molti degli autoctoni mandati a combattere spesso su fronti lontani come quello russo, dove poi Hitler abbandona al suo destino i tedeschi rimasti lì, insomma tornano anche addirittura nel 1950-51, 5 anni dopo che è finita la guerra.
L'ultimo arrivato è il titolo di un suo libro, Pronti a tutte le partenze, il titolo di un altro suo libro. Cosa cambia per uno scrittore quando si scrive un romanzo che a tutti gli effetti è un romanzo storico?
Io non credo che questo sia un romanzo storico nel senso classico. C'è senz'altro un'ambientazione storica importante, però un'ambientazione storica importante c'era anche nell'ultimo arrivato, dove si parlava di emigrazione durante gli anni del boom economico. E anche questo libro, Resto qui, come l'ultimo arrivato, è un libro che parte da indietro nel tempo. L'ultimo arrivato iniziava nel 1959, un anno di picco di spostamenti e di emigrazione anche qui verso l'Italia, ma verso la Svizzera, non c'è bisogno che ve lo racconti io, verso il Belgio eccetera, ma finiva nella contemporaneità. Il finale di questo libro arriva ai giorni nostri, un po' più indietro, perché a noi uomini è dato vivere meno degli alberi, però insomma arriva molto vicino ai giorni nostri, e quindi diciamo così il lasso di tempo che copre è sicuramente ampio. Per definirlo un romanzo contemporaneo mi interessava appunto l'universalità che stava dietro il dramma della diga, il dramma del Sud Tirolo, della sua storia, il dramma della diserzione eccetera eccetera. Ma è anche senz'altro un romanzo storico perché punta proprio la luce su un periodo preciso. Io non credo molto nelle catalogazioni, ma diciamo così che se mai dovessi chiarire o ufficializzare un mio progetto letterario, dire che parto da un'idea di romanzo storico per poi falsificarla in qualcosa di molto più ibrido, ecco sì, vorrei che si dicesse così.
C'è una frase nel suo libro: non si sa più con chi prendersela. Ecco, sembra una frase tratta da un certo Bertolt Brecht.
La ringrazio del paragone. Guardi, l'idea è proprio quella, cioè di far parlare noi comuni mortali tritati dalla storia, da una parte o dall'altra che sia. Cioè la storia in fondo che studiamo a scuola è una materia brutale, perché è una brutale selezione di fatti in cui rimangono sulla carta esclusivamente i potenti, coloro che hanno le leve che hanno avuto le leve del potere in mano. A me, come diceva Joyce, per fuggire dalla brutalità della storia mi sono messo a raccontare delle storie. Ecco, l'idea è proprio questa, di prendere un povero Cristo qualunque, in questo caso una donna, e per me la scommessa di questo libro è stata quella di far parlare una donna e cercare di essere donna nella voce narrante e vedere come dal suo punto di vista, dal suo limitato, singolare, ma senz'altro affidabile e veridico punto di vista, la storia sia passata, che cosa ha potuto vedere. Ecco perché è potuto succedere anche di incontrare uomini in quegli anni, in quei luoghi, che hanno salutato per qualche momento il nazismo come qualcosa di liberatore, perché tutti noi uomini abbiamo un'ottica limitata nel tempo e nello spazio che non corrisponderà per forza al giudizio che più facilmente ne potranno dare gli storici ex post, come dicevamo prima.
Andrea Kerbacher, nella recensione che è uscita sulla stampa, parla di lei come di un esponente della narrativa neorealistica italiana. Volevo chiederle, per chiudere questa intervista, se si riconosce Marco Balzano in questa definizione.
Ma Kerbacher mi pare che dica che le mie pagine gli ricordano alcuni grandi nomi del neorealismo. È passato tanto tempo da allora e le correnti, le epoche letterarie non ritornano come non ritornano le epoche storiche, perlomeno non precisamente uguali a se stesse. Io posso dire due cose, al di là che sono onorato di quello che dice Kerbacher, che è un uomo di cultura e intelligenza straordinaria, che molto ha fatto per Milano e la cultura italiana in genere, ma mi viene da dire che il neorealismo senz'altro è stata una corrente letteraria troppo liquidata e liquidata troppo in fretta per l'ansia di sperimentalismi e avanguardie che sono arrivate subito dopo, e in realtà i nomi credo più illustri del Novecento sono ancora quelli, ed è ancora quelli che guardiamo quando pensiamo ai classici del secolo scorso, non solo per una questione di stile o di poetica letteraria, ma anche per il portato di vissuto che hanno saputo lasciare sulla pagina e che ci ha reso la storia decisamente qualcosa di più umano e masticabile, proprio perché raccontata da punti di vista particolari. Pensate al Sentiero dei Nidi di Ragno di Calvino, dove la resistenza e i tedeschi e quegli anni finali della guerra vengono raccontati dagli occhi di un bambino. Io penso che il lascito del neorealismo, insomma, ci stiamo ritornando sopra dopo esserci persa una generazione, perché abbiamo capito di averlo liquidato troppo in fretta.
Era Marco Balzano, Resto qui, esce da Einaudi. Da Sellerio esce L'estate del 1978 di Roberto Alaimo. Una storia personale che parte da una fotografia. Lo scrittore da giovane e sua madre. Altri scatti dell'album di famiglia illustrano il libro. Nel luglio del 1978 Roberto Alaimo studia per la maturità a Mondello, la spiaggia di Palermo. Esce insieme ai compagni di scuola per un gelato e incontra sua madre, Elena. Lui ancora non lo sa, è l'ultima volta che si vedono. Oggi, con più anni sulle spalle di quanti ne avesse sua madre allora, rompe il silenzio su un disagio esistenziale tenuto nascosto. Quodlibet, compagnia extra, la collana diretta da Ermanno Cavazzoni, ha appena mandato in libreria Cani dell'inferno di Daniele Benati. Una storia di paranoie o persecuzioni, di fantasmi o di strani amici, difficile districarsi. Complicanze mentali che fanno il paio con le complicanze architettoniche. Sotto il palazzo della città americana dove vive Joe, il protagonista, c'è un McDonald's, ma se si passa dai bagni si sbuca in un'università. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.